come nelle scorse lezioni che abbiamo presentato, noi abbiamo fatto, come ho avuto occasione di accennarvi, una scelta tra due concezioni diverse, tra due concezioni antitetiche della sanzione giuridica. Abbiamo scelto questa, una concezione repressiva in senso, una concezione cioè sanzionatoria in senso stretto della pena, e una concezione preventiva della sanzione. Cioè abbiamo accettato da parte nostra quei presupposti culturali, direi quelle intuizioni di civiltà che conducono a ritenere che il male, il disordine nella vita sociale sia espressione della libertà, sia fondamento della responsabilità. Sicché, alla luce di questi principi, la pena appare come la conseguenza necessaria, giuridicamente necessaria, moralmente necessaria, dell'atto di disordine sociale che è stato compiuto e che si è concretato nella commissione di un reato. Quindi la pena indirizzata verso quello che è accaduto, indirizzata verso il passato, una pena finalizzata ad esprimere la riprovazione della coscienza pubblica, la riprovazione della società, la quale condanna quello che è accaduto in violazione delle regole di convivenza sociale consacrate nel diritto penale e le sue specifiche. Ragazzi, questa concezione che indirizza l'intervento dello Stato verso il passato al fine di cancellarlo dalla realtà sociale, dalla realtà umana, abbiamo escluso, abbiamo respinto un'altra concezione alternativa secondo la quale non esiste libertà, non esiste in senso stretto responsabilità, non esiste in senso stretto il male sociale come espressione libera della personalità, esistono invece determinate da fattori di carattere individuale o di carattere sociale, storico. Esistono situazioni di disarmonia sociale, di disagio sociale, situazioni alle quali si deve ovviare attraverso appunto un intervento dello Stato, una sanzione dello Stato che però è indirizzata a modificare quelle personalità che appaiono essere una causa obiettiva, non una causa personale e responsabile, ma una causa obiettiva del disordine della vita. Quindi in questo caso lo sguardo non è rivolto verso il passato, laddove c'è la violazione della legge, il male sociale da cancellare. Lo sguardo è rivolto verso l'avvenire, si parte cioè dalla personalità irregolare, dalla personalità pericolosa del soggetto, non gli si fa una colpa, non gli si fa un addebito per quello che egli è, lo si considera in certo senso un obiettivo portatore di pericoli nella vita sociale, quindi si provvede a neutralizzarlo, si provvede a curarlo, si provvede a modificarne la natura, ma con lo sguardo rivolto esclusivamente verso l'avvenire, senza nessuna affermazione di responsabilità e di colpa da parte del soggetto. Il soggetto è cioè obiettivamente pericoloso, non è responsabile, ma è giusto e naturale che gli sia sottoposto ad alcune misure modificative della sua personalità. E queste misure sono appunto una pena, ma una pena evidentemente ben diversa dalla pena così come noi l'abbiamo presentata, così come noi riteniamo essa sia. Non pena che punisce, non pena che rimprovera, non pena che sanziona, non pena che cancella moralmente quello che è accaduto, ma una pena che raddrizza con delle misure educative, riformatrici, modifica la personalità del soggetto, dal quale si attendono, si temono, per meglio dire, degli attacchi alla integrità dei beni giuridici nell'ambito della società. Quindi fino a questo punto noi abbiamo presentato una concezione della pena alternativa ad un'altra ed abbiamo, come è naturale, cogliendo il nucleo essenziale della pena, abbiamo concentrato tutta intera la nostra attenzione intorno a questo fenomeno di una dolorosa limitazione della libertà che viene inflitta al soggetto per compensare moralmente e quindi cancellare idealmente il male che è stato fatto. Però ci sono alcune altre realtà sociali che devono essere prese in considerazione, le quali non sono contraddittorie con il nostro assunto, ma sono piuttosto di carattere integrativo. la considerazione puramente preventiva dell'intervento statale che si esprime nella pena, noi abbiamo detto lo respingiamo. Questo sguardo rivolto esclusivamente verso l'avvenire a noi pare in contraddizione con i principi di libertà e di responsabilità della persona. Ma non possiamo negare che quando lo Stato interviene a punire perché si sono verificati degli atti gravi di disordine, di turbamento della vita sociale, l'attenzione non sia esclusivamente rivolta verso il passato, ma l'attenzione sia necessariamente rivolta anche verso l'avvenire. Ecco che cosa noi escludiamo. Escludiamo l'alternativa di una prevenzione che pretenda di essere il tutto nell'istituto della pena. Invece non escludiamo una prevenzione che sia elemento componente di una realtà complessa. Qual è l'istituto della pena? La pena è certo essenzialmente, come noi l'abbiamo descritta, almeno io ne sono convinto, ideale cancellazione del male che è stato compiuto, ma non si può negare che la società, nella irrogazione della pena, abbia finalità molteplici. E io non dico neppure, come taluno dice, che la società abbia nell'irrogare la pena delle finalità primarie e delle finalità secondarie. Delle finalità primarie il punire, il sanzionare, il cancellare moralmente il male compiuto, delle finalità secondarie il riadattare il soggetto alla vita sociale. Io non dico neppure che esista una priorità in quella che si chiama la retribuzione morale che si compie attraverso la irrogazione della pena. E non dico che vi sia una subordinazione, una secondarietà di queste finalità preventive della pena, perché sono convinto che esse sono tutt'uno, si legano in modo indissolubile alla stessa visione della pena come irrogazione di un male diretto a cancellare il male del resto. Quindi più semplicemente possiamo dire che la pena, una volta scelta la strada che ne fa una sanzione morale per un male che è morale anch'esso, abbia poi più dimensioni. Quindi una pena non monodimensionale, ma una pena pluridimensionale. Cioè una pena che persegue in modo coordinato le molteplici finalità che la esperienza sociale, la visione retta delle cose suggerisce di prendere in considerazione. E qui vorrei richiamare un momento proprio dell'articolo 27 della Costituzione che riguarda la sanzione punitiva e che abbiamo evocato più volte perché esso sottolineava la inammissibilità di pene che andassero nel loro contenuto al di là di quella afflizione necessaria e sufficiente per cancellare il male del reato. Quindi nell'articolo 27 della Costituzione è detto che la pena non può consistere in trattamenti crudeli e disumani. È la pena una dolorosa condizione della persona in quanto limitazione della sua libertà, ma non può contenere logicamente, giustamente, nulla di più per quanto riguarda il suo carattere afflittivo di quanto non comporti la pena come privazione della libertà personale. E quindi c'è nel legislatore costituente un primo importante richiamo a ragioni di umanità, ad esigenze di umanizzazione della pena. Se la pena è inevitabilmente una sofferenza, bisogna che sia una sofferenza rigorosamente delimitata. E bisogna, aggiungiamo, che sia una sofferenza rigorosamente finalizzata, non una sofferenza inflitta con sadica soddisfazione dal potere sociale, che non deve gioire ma soffrire esso stesso nel momento nel quale la pena viene inflitta. Quindi la pena deve essere finalizzata, essendo essa riparazione, compensazione ideale, deve essere umanamente indirizzata. E come può essere umanamente indirizzata? Ce lo dice ancora l'articolo 27 della Costituzione quando parla di rieducazione del condannato. Quindi si tratta di attribuire alla pena, oltre la finalità propriamente punitiva, anzi nell'atto stesso in cui essa si esprime come fatto punitivo, attribuire questa nobile finalità di recupero sociale del soggetto, di rieducazione, di rinnovazione, di riforma. Si tratta cioè di cambiare l'uomo per quanto è dato di cambiare. Evidentemente i dati fondamentali della realtà restano, ma è pur vero che nell'opera di educazione, nell'opera di formazione sociale, nella influenza esercitata sul soggetto, l'uomo può cambiare. Ebbene, ci dice l'articolo 27 della Costituzione, nell'atto in cui noi puniamo infliggiamo una sofferenza al soggetto, ebbene bisogna che sia chiaro che questa sofferenza non è fatta per far soffrire, è strumentale il far soffrire ad una finalità di rinascita, di rinnovamento sul piano morale e sociale. Soffrire non come fine a se stesso, ma ripensare, rimeditare, raccogliersi nella interiorità della coscienza sollecitata dalla pena per modificare e rinnovare l'uomo il quale ha commesso il reato. La indicazione di questa finalità nell'articolo della Costituzione risponde, direi, ad una esigenza politica fondamentale. Cioè si vuole rispondere a questo quesito: a che serve l'apparato repressivo dello Stato? A che serve il sistema delle pene, questo doloroso intervento della società nella vita dei soggetti che hanno scatenato elementi di disordine nella vita sociale? Qual è il significato complessivo? Tende a mortificare questo sistema di repressione, tende a schiacciare, ad umiliare la personalità umana? Ecco, il nostro sistema costituzionale risponde: no, tutto questo che indubbiamente significa sofferenza non è rivolto a schiacciare la personalità, è uno strumento considerato necessario per una finalità più alta, per una finalità di rieducazione del condannato, di reinserimento del soggetto nell'ambito della vita sociale. E l'idea, appunto, della pena come elemento influente per modificare il soggetto è presente in tutta la problematica del diritto penale ed è presente, a parte alcune esasperazioni dogmatiche, nella stessa concezione che vede la pena come sanzione, punizione, sofferenza, compensazione. Si colpisce l'uomo per ritrovare la persona nella sua capacità di orientamento in senso morale e sociale. Si scava nella personalità attraverso la pena, si inserisce il pungolo della tristezza, della mortificazione che la pena immediatamente esprime, ma per una finalità restauratrice, per ritrovare attraverso la pena la persona modificata, emendata. Che finalità è questa? Certamente una finalità di sicurezza sociale è diversa una società nella quale i soggetti siano una fonte di disordine sociale, siano dei punti dai quali parte il disagio sociale, diverso è se questi soggetti sono armonizzati socialmente e composti moralmente. Quindi emendare una persona, modificarne per quanto è possibile la natura, scavare in questa natura per far riaffiorare quello che in essa c'è di buono attraverso la sofferenza della pena, persegue una finalità di sicurezza sociale. Se bene applicata, bene ispirata, la pena realizza la sua capacità intrinseca di scavare nel fondo della coscienza, noi avremo dinanzi un uomo diverso. Se davvero la pena è nella sua concreta attuazione conforme a questa finalità, le prigioni si dovrebbero dischiudere ad uomini diversi da quelli che erano quando sono entrati nelle prigioni. So bene che spesse volte si dice, e ha ragione, che dalla prigione si rischia di uscire ancora più pronti al male di quanto non si fosse in precedenza. Questo però, a parte le resistenze che possono opporre talune personalità, è frutto proprio di una cattiva applicazione della pena, di un sistema punitivo non ben congegnato, non bene ispirato, non bene animato. In linea di principio bisogna che gli uomini escano diversi per una ragione di sicurezza sociale, come abbiamo detto. Per una ragione di sicurezza sociale che poi coincide con una ragione di intrinseca riforma morale, perché i soggetti rieducati attraverso la pena non costituiscono più in linea di principio una ragione di pericolo per la coesistenza sociale, una ragione di apprensione, proprio perché gli uomini sono attraverso la pena, punizione sì, ma amorevolmente ispirata, sono cambiati, hanno ritrovato nella loro coscienza il principio del bene che avevano. Quindi è una finalità rieducativa e riformatrice, in un senso estremamente complesso, cambiamento nell'intimo della persona per far ritrovare dei soggetti idonei per la vita sociale. Ecco quindi che non è contraddittorio con una concezione retributiva, etico-retributiva della pena, il riferimento a quella finalità modificatrice e rieducativa che ricorre nell'articolo della legge costituzionale, il quale quindi non può essere assunto come se conducesse a dare alla pena una finalità preventiva, perché la finalità rieducativa è perfettamente compatibile con la finalità etico-retributiva della pena. Ma si parla di finalità preventive della pena anche in un altro senso. La pena, cioè, si dice come emenda, e la pena come prevenzione di carattere generale. Il tema è questo: quale influenza esercita, quale influenza deve esercitare la pena, non nei confronti del soggetto che ha compiuto il reato, di questo ci siamo fin qui occupati, lo deve riformare, ma quale riflesso, quale eco ha la pena nei confronti degli altri soggetti? Perché evidentemente il potere sociale che interviene attraverso la pena non ha presente soltanto quella potenziale fonte di disordine che è il soggetto che ha commesso il reato, e quindi non intende solo cambiare colui che ha dimostrato di essere una ragione di attacco per la coesistenza sociale. Il potere nella società si preoccupa anche degli altri soggetti e si pone il quesito come la pena possa utilmente influenzare gli altri soggetti della collettività, coloro i quali non hanno commesso fino a quel punto il reato e quindi non debbono essi cambiare, ma sono coloro che potrebbero commettere il reato. Cioè ogni momento la società si difende nei confronti di tutti i soggetti, si difende punendo e rieducando nei confronti di chi già ha sperimentato la commissione del male sociale, si difende anche nei confronti di coloro che non hanno sperimentato una condizione di disordine sociale, ma che potrebbero essere portati in un certo abbandono, in una certa trascuratezza delle regole disciplinanti la vita sociale, potrebbero essere condotti a compiere attacchi nei confronti della società. Di fronte a questi soggetti, la pena è significativa, la pena irrogata, la pena subita da colui che ha commesso il reato, ha anche una risonanza, anche una influenza sugli altri soggetti. Come vedete, siamo ancora ad una considerazione preventiva della pena. Ancora una volta noi cerchiamo di dare alla pena tutte le sue dimensioni. Quindi abbiamo dato alla pena la dimensione del castigo, della sofferenza che compensa idealmente il male compiuto, abbiamo guardato alla pena come misura che proprio attraverso la sofferenza scava ed innova nella personalità, riducendola diversa da come essa era, e ora dobbiamo guardare a quest'altra dimensione della pena che si esprime nella influenza che essa esercita nei confronti della generalità dei consociati. Ora non c'è dubbio che i soggetti di una collettività non sono insensibili di fronte al verificarsi del fatto punitivo. Che cosa dice alla generalità dei consociati il fatto che un soggetto colpevole di un reato, personalmente responsabile di un reato, sia costretto con la pena e nella pena, si veda inflitta una sofferenza efficace a risvegliare in lui i motivi umani della convivenza. Ecco, una pena che si attua, una pena che realizza la sua complessa finalità, significa una prova della validità e della inflessibilità dell'ordinamento giuridico. Una pena che si realizza significa per i consociati un diritto il quale dimostra di non rinunciare al suo obiettivo di ordinamento della vita sociale. Un diritto che esprimeva delle esigenze di ordine: rispettate la vita umana, rispettate l'integrità umana, rispettate l'onore delle persone. Questo non è avvenuto perché è accaduto un reato, e quindi la norma disciplinante la vita sociale è rimasta valida ma non attuata, non più concreta, non più realmente ordinatrice della vita sociale. Si tratta di vedere se questo è uno scacco definitivo che il diritto subisce: è fallito il diritto, non c'è stata obbedienza, o se invece si tratti di un momento di attesa, attesa appunto che il diritto riprenda la sua validità e con le sue sanzioni, con la inflizione di talune sofferenze, di talune limitazioni alla libertà, non riaffermi i principi ordinatori della vita sociale che sono stati disattesi ma non sono stati annullati nella loro validità. Quindi una pena che si attua nella sua concretezza, nella sua sostanza di sofferenza finalizzata al rinnovamento della persona, è anche un segno importante della serietà dell'ordinamento giuridico, della sua ineluttabilità. Il diritto non si perde, il diritto non si ferma, il diritto disatteso ritrova la sua energia ordinatrice e si esprime proprio attraverso una sanzione, attraverso una compensazione ideale del male che è stato compiuto. Con ciò si riafferma il valore della norma giuridica. E allora si dice a questo proposito: i soggetti della collettività si rendono conto che il delitto non paga, si rendono conto che dopo l'effimero trionfo del male, colui che ha ucciso un'altra persona, interviene qualche cosa che cancella questo momento di disordine, quindi non si può contare sulla impunità, non si può contare sulla disattenzione e sconfitta dell'ordinamento giuridico. E questo costituisce un elemento importante, formativo, delle persone che compongono la vita sociale, le quali non sanno soltanto in linea di principio che il diritto esiste e che il diritto punisce, ma sanno in concreto che il diritto esiste e il diritto punisce perché essi sono dinanzi alla esecuzione di una pena influente, come sappiamo, in forma rieducatrice sul soggetto che ha commesso il reato, ma influente su ogni altro soggetto, che ritrova quindi la ineluttabilità del diritto. Quindi interviene, come si dice, una controspinta alla spinta criminosa. Di fronte alla passione, all'egoismo, perché sempre di egoismo si tratta, che conduce, vorrebbe indurre il soggetto a commettere questo o quel reato, questo o quell'atto di disordine sociale, a questa spinta passionale e pericolosa si contrappone una controspinta di carattere sociale, qual è certamente la consapevolezza etico-giuridica, la validità dei precetti che regolano la vita sociale, ma in particolare questo dato di fatto di una pena che viene eseguita fino in fondo. La prova manifesta che il diritto non si arrende dinanzi alla delinquenza, non si arrende dinanzi alle forme di attacco individuale o organizzato alla compagine della vita sociale. Quindi la pena, ecco la complessità di questo istituto. Nell'atto in cui si pone come sofferenza giustificata e quindi carica di rimprovero, assume questa duplice direttiva. Da un lato essa scava nel soggetto per modificarne la condizione sociale, direi la simpatia sociale, per riprodurre una simpatia sociale del soggetto, dall'altro si rivolge a tutti i soggetti dando la sensazione della ineluttabilità del diritto, quella coercibilità cioè del diritto, quella attitudine che il diritto ha a realizzare comunque il proprio fine, che abbiamo detto essere caratteristica essenziale del diritto, che tipicamente si ritrova nel diritto penale. Quindi una pena castigo, giusto castigo, legale, personale, etico, e anche in modo essenziale, senza gerarchie di valori, una ragione operante nella vita sociale per prevenire il male sociale, per prevenire il disordine, operando nella duplice direttiva del soggetto che ha commesso il reato e non deve più commetterlo, e di colui che non ha, di coloro che non hanno commesso il reato e debbono nella pena riaffermazione della legge, della serietà della legge, trovare una ragione in più per non diventare essi degli elementi di disordine, di scardinamento nella vita sociale. L'esempio della pena irrogata è quindi anche una ragione influente sulla coscienza sociale e rafforza il senso della sicurezza della società. Vediamo allora nella lezione di lunedì. Alfonsi. Dice, viaggi, boschi, bianchi, patrocini, bonacci, Concito, Coretta, Cipriani, Casari, Carotti, Ghirico, con la C. Caruso, Campellone, Cavannaro, Casadei, Casini, De Santi, Della Penna, De Carlo, Fanciullo, Frangipane, presente, Nicolino, Greco Antonio, Gabarini, Gian Donato Edoardo, Giacometta Danila, Giuni Mario, Lacomare, Rosanna, La Cava Roberto, Marrantini Gennaro, Matarese Claudio, Moro Giulio, Menichelli, Giannini, Montesanti, Pergolese, Pulitani, Perolini, Pellegrini, Rinaldi, Rinaldi è la prima, poi Rinaldi è Rosino, Vivaldi, Spagnoli Valentini, Corrida, Tossi, Gardei, Venanti, Thank you.